Buon Vigilio, buongiorno, ben ritrovato. La scorsa domenica abbiamo parlato del momento del giudizio, abbiamo parlato del giudice, ovviamente. Questa volta vorrei cominciare chiedendoti delle conseguenze di che cosa avviene dopo il momento del giudizio.
Le conseguenze ce le dice appunto ancora Gesù con quel racconto, con quel suo racconto del giudizio, quando agli uni dice: venite a me, voi benedetti del Padre mio. Agli altri dice: via da me nel fuoco eterno, preparato non per voi, preparato per il diavolo. Quindi queste sono le conseguenze: o la piena comunione con Dio, l'essere alla destra del giudice, o il trovarsi alla sua sinistra nella solitudine, nella distanza da lui, e quindi diventa poi disperazione. Noi usiamo delle immagini per descrivere queste due situazioni. La prima, usiamo l'immagine di tutto quello che è bello, che ci piace: la luce, la pace, la gioia, e poi in maniera un po' più concreta, più banale, il banchetto o il giardino come un paradiso terrestre, mentre per chi è alla sinistra immaginiamo fuoco, torture, situazione di disperazione. In pratica, da una parte c'è la vita desiderabile che l'uomo sogna per sempre, dall'altra una vita terribile senza Dio, senza quindi l'amore, senza sentirsi e sapersi amati e senza aver più la capacità di quella gioia che noi abbiamo quando noi stessi amiamo. Certo che sia dell'una che dell'altra cosa che poi chiamiamo dicendo paradiso e inferno, non possiamo dire che è un luogo, non possiamo dire che è un tempo, non usiamo calendario per queste situazioni, perché fanno parte ormai dell'eternità e questa sfugge alle nostre misure e alle nostre capacità di descrizione, fanno parte del mistero.
Una domanda sull'inferno: ma l'inferno esiste oppure no? E soprattutto, che cos'è l'inferno?
Se per inferno intendiamo appunto la distanza da Dio, è una distanza perenne e quindi la sofferenza del non godere l'amore, del non essere capace di amare, questa sofferenza possiamo dire che esiste, perché ne abbiamo già la caparra su questa terra in qualche occasione, tutti ne facciamo un pochino l'esperienza. Se poi questa situazione diventa eterna per sempre, e naturalmente qui non usiamo più il nostro calendario, allora ci dobbiamo fidare della parola del Signore, e Lui ne parla esplicitamente dell'inferno, sia in parabole, sia in racconti, sia anche qualche volta in qualche avvertimento o in qualche minaccia che Egli fa per aiutarci appunto a ravvederci nella nostra vita. La paura di questa situazione di sofferenza e di disperazione eterna ci deve tenere lontani da colui che abita l'inferno, perché noi sappiamo che nell'inferno, come ha detto Gesù nella parabola del giudizio, ci sta Satana con i suoi aiutanti. Di lui noi dobbiamo aver paura per non accontentarlo, non ubbidirgli, non andargli dietro, non seguirlo, altrimenti ci troveremmo a stare con lui e quindi sempre lontani da Dio. Non è Dio che ci manda all'inferno. Lui ha mandato Gesù per salvarci dall'inferno. Dio quindi non ci manda all'inferno. Casomai siamo noi che rifiutiamo il Salvatore, che rifiutiamo la salvezza e così rifiutiamo l'amore e ci autocondanniamo a vivere sempre una situazione di disagio, di disperazione. Non so con che coraggio potremmo dire che l'inferno non c'è, che non esiste. Ci vorrebbe un bel coraggio, perché è come rendere inutile allora la legge di Dio, rendere inutile il suo giudizio. Se diciamo che l'inferno non esiste, è come dicessimo che Dio è menzognero. Poteva fare a meno di mandare suo figlio a morire in croce per noi, per salvarci. E è menzognero anche quando ci ha fatto dono della libertà. Se ci porta tutti per forza in paradiso, non ci ha lasciati liberi. Quindi renderemmo Dio menzognero. Com'è o che cos'è l'inferno? Per grazia non ci sono ancora stato, quindi non posso dirlo, ma ho trovato delle parole di una santa, dottore della Chiesa, Santa Teresa d'Avila, che dice così: mi trovai trasportata tutta intera all'inferno, senza saper come. Compresi che Dio mi voleva far vedere il luogo che i demoni mi avevano preparato e che io mi ero meritata con i miei peccati. Quello che allora soffrii supera ogni umana immaginazione. Sentivo nell'anima un fuoco che non so descrivere, mentre dolori intollerabili mi straziavano il corpo. Era un'oppressione, un'angoscia, una tristezza così profonda e un così vivo e disperato dolore è la stessa anima che si fa in brani da sé. Il supplizio peggiore era il fuoco e la disperazione interiore. Questa è la descrizione che ci fa Santa Teresa. In questa descrizione io trovo una cosa bella, che lei all'inferno non vede nessuno, vede solo se stessa. Quindi anch'io devo dire, l'inferno c'è per me. Così io, quel giorno che non ho tanto amore per Dio, in modo da ubbidirli, almeno ho un po' di paura dell'inferno per star lontano da colui che mi ci vuol trascinare. L'inferno c'è per me. Finché non cresce l'amore a Gesù, almeno la paura dell'inferno mi tiene lontano dal peccato.
Perché la Chiesa è sicura dell'esistenza dell'inferno?
La Chiesa è sicura di questo mistero per la parola di Dio. Anzitutto le parole di Gesù stesso, che oltre alla parabola che ho ricordato del ricco epulone e del povero Lazzaro, altre volte, in varie occasioni, parlava della Geenna, del fuoco inestinguibile, e diceva con queste parole la realtà, intendeva appunto questa realtà di una condanna definitiva. Via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo. E poi gli apostoli. Ricordiamo quello che ha detto San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi: quelli che non riconoscono Dio e quelli che non ubbidiscono al Vangelo del Signore saranno castigati con una rovina eterna lontano dal volto del Signore. O San Giovanni nell'Apocalisse: il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli e non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua. Ne hanno parlato e ne parlano i santi. Però la Chiesa, pur essendo certa dell'esistenza dell'inferno, non condanna nessuno. La Chiesa proclama la beatitudine di tanti santi, ma non ha mai proclamato la dannazione di nessuno, nemmeno di Giuda. Benché di lui ci siano parole terribili, dette da Gesù stesso: guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito, meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Nonostante questo, la Chiesa non condanna Giuda all'inferno, non dice nulla. Il giudizio è di Dio. Noi stiamo in silenzio e preghiamo. E continuiamo a coltivare il santo timore di Dio, continuiamo ad allontanarci dalle occasioni del peccato, a chiedere perdono, a convertire i nostri desideri, proprio per non meritare noi una condanna di questo tipo.
E chi muore peccando, chi muore suicida, quale destino lo attende?
Chi muore peccando. Mi fai venire in mente un datore di lavoro che l'ho incontrato sulla porta della chiesa. Io stavo entrando, lui stava uscendo, era andato a pregare perché era sconvolto. Perché un suo operaio era morto poche ore prima sul posto del lavoro, improvvisamente, ed era morto bestemmiando. Questo suo datore di lavoro non sapeva cosa pensare, come una sofferenza grandissima. Così chi muore suicida è uno che muore peccando, perché il suicidio è grave peccato. Se questi peccati li commettessi io, so che sarei meritevole dell'inferno. Se li commettono altri, cosa devo pensare? Quando muore uno suicida, io penso chissà quante volte lui ha vinto quella tentazione. Questa volta non è stato capace. Chissà com'era forte questa volta quella tentazione. E perciò, certo, il peccato è grave. Ripeto, se lo commettessi io sarebbe da inferno, ma se lo commette un altro io non mi faccio giudice, lascio il giudizio a colui a cui spetta. Lui è misericordioso che vede altre cose che io non vedo. Però, nonostante questo, io devo dire a tutti, anche quando qualcuno muore suicida, che quello è un grave peccato. E devo dirlo proprio perché non cada in questa tentazione nessun altro. Noi sappiamo come è facile che dopo un suicidio ne succeda un altro, magari nello stesso paese, perché forse non ci si rende conto a sufficienza della gravità di un peccato di questo tipo. Ripeto, però, noi non giudichiamo. Lasciamo che sia Dio il giudice, il quale ha modi diversi, senz'altro diversi dai nostri, di vedere le cose.
Don Vigilio, grazie ancora una volta. Appuntamento a domenica prossima per il nostro ultimo appuntamento dei Novissimi, e saremo nel giorno della Santa Pasqua. Grazie ancora.